una vita migliore. Sai perché il Signore ci dà la sua parola? La sua parola ha il potere di trasformare, affinché noi viviamo meglio su questa terra. Perché la nostra natura umana, che è legata, e noi lo sappiamo perché conosciamo, che è legata al peccato, quindi la natura, dice, per natura siamo figli dell'ira, la nostra natura è, come dire, è come nelle macchine che hanno quel difetto della convergenza, no? Una volta c'erano, non so oggi, io avevo una 500, vecchio tipo. Ero sempre dal meccanico, sempre, tutti i giorni. Ma c'era sempre un difetto. Poi avevo un difetto proprio tipo atavico. Tirava da un lato. Frenavi e tirava da un lato. Camminavi, mollavi e tirava da un lato. Andavi dal meccanico, un giorno andava bene, l'altro giorno tirava. E un po' la nostra natura, ho visto che è così. Va dove c'era un titolo di una, non mi ricordo se era una soap opera, vai dove ti porta il cuore. Il cuore è che ci indirizza, no? La mente, il cuore ci indirizza, indirizza la nostra vita. E questa è ormai risaputa, la scienza lo sa, la neuroscienza, le persone vivono questo. E chi vive nel disagio è perché, per qualche motivo sentimentale, vuol dire di cuore o di pensieri, le lotte sono sempre là, cuore e mente. La lotta è nella mente. La mente è la sede di battaglia delle lotte più cruente che noi possiamo avere. Io sono stato a Waterloo. Ancora oggi il campo di battaglia di Waterloo è un campo, se tu lo vedi, c'è una piccola montagna che era stata fatta, se l'è fatta fare Napoleone, e lui saliva là sopra col cannocchiale, e il campo di battaglia di Waterloo. È lì dove si sono scontrati eserciti, sono morti su quel campo migliaia e migliaia. Per dire che il campo di battaglia spirituale è nella nostra mente, che poi passa al cuore. Quindi abbiamo due aree che si... Ed è lì poi che lo Spirito Santo, la parola, interviene. È lì che interviene la parola di Dio, lo Spirito di Dio. Nell'indirizzare i pensieri, nel combattere i pensieri negativi e indirizzare nei sentimenti corretti. Che cosa fa lo Spirito Santo quando egli viene? Mette ordine, ci fa capire, ci fa distinguere i pensieri che vengono dal maligno, che vengono dal mondo e che destabilizzano. E anche i sentimenti, quelli che non sono corretti, che non sono ordinati. Quando lo Spirito Santo viene, viene e mette ordine, vedi? Questo è il potere di Dio. Che stiamo cercando di fare? Qual è la mia missione in questo periodo, in questo tempo? Io sto cercando di portare la Chiesa, ovvero tutti i membri, tutte le anime che fanno parte del ministero, alla presenza di Dio. Tutto quello che noi stiamo facendo ha un senso, andare alla presenza di Dio affinché possiamo migliorare la nostra vita nel rapporto con Dio, affinché lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio che è stato mandato, è mandato per noi, affinché noi entriamo in una comunione dello Spirito, cioè che egli è stato mandato, ma se noi non entriamo nella sintonia, ti ricordate le vecchie radio, quelle gigantesche, quelle di, mi ricordo quella radio di mia nonna, che io andavo là a giocare e sentivo. Poi dal lato tirava e c'era il mangianastri, no, il giradischi. Allora noi ci dobbiamo sintonizzare. A che serve il culto? È importante perché è il momento dove noi andiamo alla presenza di Dio, dove noi entriamo in un allineamento, cioè cerchiamo di allinearci. Allinearci con Dio, affinché che cosa? Affinché lo Spirito Santo, the Holy Spirit, comes to us. Egli l'ha mandato, è in mezzo a noi, ma noi che vogliamo fare? Se lo Spirito Santo è in mezzo a noi, Egli vuole entrare dentro di noi. E se tu lo fai entrare, inizierà a trasformare la tua vita. Lo Spirito Santo trasforma la tua vita, opera nei pensieri e nei sentimenti. Capisci? Lode Gesù Cristo. Su questo noi abbiamo il supporto anche della scienza, la neuroscienza ci spiega tante cose oggi e tu vedi, sono tutte nella Bibbia, sono tutte scritte. Un cattivo pensiero, lasciato nella mente, che ridonda, produce poi anche azione, produce anche malessere fisico, l'odio. L'odio, guarda una persona che odia e che critica sempre, cioè tu lo vedi, io oggi li distingo dal volto, appena li vedo, ormai a livello ministeriale, cioè tu li vedi, stanno male, no, il volto sempre, si vede nel volto l'afflizione, il malessere, il negativo, l'odio, il rancore. Poi si somatizza, cosa disse il Signore a Caino? Vi ricordate? Il Signore a Caino gli disse, ma perché c'è il volto così abbattuto? Cioè, si vedeva nel volto la posizione negativa. E che cosa vuole il Signore per noi? Egli vuole ripristinarci. Egli ha stabilito ogni cosa affinché ci sia, come dire, l'azzeramento, affinché venga azzerato, riequilibrato ogni cosa. Per esempio, il perdono. Col perdono si azzera tutto. Però per fare passare il perdono dalla tua vita ti deve arrendere. E il perdono deve passare attraverso i sentimenti e i pensieri. Che cos'è che frena l'indirizzo di Dio? Per esempio il perdono, no? Ci siamo?
Amen.
Buongiorno, siamo a domenica mattina. Avete preso il caffè? Avete fatto colazione? I miei fratelli speciali, lì in giro per il mondo, tutto a posto. Quando guardo di là e guardo a quelli di Zoom, bene, egli desidera, come dire, azzerare, riportare allo stadio zero. Tempo fa ho parlato dei computer, no? Noi ogni tanto abbiamo bisogno di un resettaggio. Oggi pure le televisioni hanno bisogno dei resettaggi, almeno il mio. È un televisore Android, a un certo punto vedi si impalla. Impallato. Non va avanti, non va dietro. Dice impallato. E ho visto che anche noi ogni tanto entriamo da tutte le cose che facciamo, questo, quello, quell'altro, siamo impallati. Imballati, come si dice? Chi mi aiuta in italiano? Che io sono bloccato. C'ho bisogno di toccare il tasto di ripristino, reset. Il tasto di reset nei computer, no? Conoscete i computer? Conoscete un telefonino? Ti capita il telefonino e ogni tanto si impalla? Sì, cambialo. E che bisogna fare? A me un giorno sono andato col mio cellulare da un tecnico e quello mi ha guardato e mi ha detto: signor Moscato, i cellulari ogni tanto vanno resettati, cioè bisogna spegnerli. Dice: non l'avevo mai spento in vita mia. Lode Gesù Cristo. Il tasto di reset sai qual è per noi? Andare alla presenza di Dio, azzerare tutto, lodare, glorificare e farci riempire dallo Spirito Santo. Resettaggio. Resettare ogni cosa. Questa mattina siamo in una specie di fase di resettaggio. No. Fausto è occupato quello. Sì, è la sua famiglia. Vai, aiutate questo fratello. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Quindi noi abbiamo bisogno di, a volte, di un reset, di un resettaggio, di che cos'è il reset? La lode. La presenza di Dio. Noi combattiamo contro le forze della malvagità, della spiritualità negativa. Lode Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. E quindi alla presenza di Dio noi, lodando, ringraziando, prima il ringraziamento, ringraziamento, perché per entrare attraverso la porta si entra la chiave, il ringraziamento. Sai qual è la chiave per entrare alla presenza di Dio? Ringraziamento. Signore, grazie. Perché se tu non riconosci che Gesù Cristo è morto sulla croce per te, non puoi entrare. E ha voglia che tu dici: ma stamattina non ho sentito niente. E certo non senti niente. Bisogna riconoscere Gesù Cristo. E Gesù Cristo è la porta, egli ha pagato il prezzo sulla croce, ha versato il suo sangue. Perché lo ha fatto? Perché per mezzo di lui che noi possiamo andare al Padre, per mezzo di lui, Gesù Cristo. Poi la lode, lode. Labbra che confesso nel mio nome. Non c'è una logica umana. In Corinzi è scritto che a Dio è piaciuto salvarci mediante la pazzia della predicazione. Pazzia. No, ma io non capisco la lode. Ma la devi capire. Ci sono quelli che vogliono capire le cose di Dio e quelli che ragionano così ancora oggi, da quando hanno iniziato volendo capire le cose di Dio, cercano di capirle. Sai quando si capiscono le cose di Dio? Quando si ubbidisce a Dio. Quando si crede, si dà credito. Fede per vedere. Tu vuoi vedere, devi avere fede. Se hai fede, potrai vedere. Se hai fede. Così funziona, il regno funziona così, non c'è la logica umana. Dice: ma io... Ah, devi capire. Perché se tu vuoi capire, non entrerai mai nel regno. Non vivrai mai le promesse di Dio. È fede, fiducia. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Spirito Santo, grazie. Alleluia. Questa mattina l'argomento è sempre, è una continuazione di quello che stiamo parlando in questi giorni. Migliorare significa cambiare, bisogna cambiare, e ha a che fare con scegliere, con le scelte. Quindi tu vuoi migliorare, chi vuole migliorare qua la sua vita? Significa cambiare, change. change, scelte, choose your way, your thinking. You want to go better? You have to change. Se vuoi migliorare, devi cambiare. E devi cambiare che cosa? Il modo di pensare. Devi scegliere. Quindi ha a che fare con le nostre scelte. Noi dobbiamo scegliere bene. Scegliere i pensieri. Cioè, quindi, che cosa bisogna fare? Bisogna fare un'auto, come dire, un lavoro personale, ognuno nella propria vita, e vedere che tipo di pensieri. I pensieri. Dice, ma qua che siamo? Dice, siamo davanti alla presenza di Dio. Siccome sono i pensieri che indirizzano la nostra vita, tu vuoi sapere dove andiamo nella nostra vita? Sono i nostri pensieri. Sono i pensieri che indirizzano la nostra vita. Ognuno di noi ha un indirizzo ed è indirizzato dai pensieri. È giusto? Dice, alla fine qual è il frutto? È il frutto di ciò che uno pensa, delle scelte che fa, giusto? Amen. E quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo agire lì, dobbiamo agire in quest'area. Dice in Proverbi 4, versetto 23, dice, fate attenzione a come pensate, perché la tua vita è modellata dai tuoi pensieri. Il Proverbio è scritto che la nostra vita è modellata dai nostri pensieri. Vedi che bisogna togliere tutto ciò che è negativo, pensieri di odio, di gelosia, di invidia, di maldicenza. Via, via. E acquisire pensieri di bene. Signore, io voglio pensare il bene. I 15 punti della carità, prima Corinzi capitolo 13, che inizia con la pazienza. Poi termina con spera ogni cosa, crede ogni cosa. Dice, ma, e quindi è uno, un cristiano è uno, no, è uno che ha fiducia nel Signore. Fede nel Signore. E quindi io ho fede nel mio Dio. Dice, ma quello ti racconta menzogne, bugie, fatti i suoi, perché io ho fede. E se la vede col mio, quando ero piccolo c'erano, io per difendermi, io sono cresciuto a Montreal, c'è Little Italy pure a Montreal, e là per farti, dicevo, c'è mio fratello, quello più grande, my brother. E chi era? Noi abbiamo bisogno del Signore. Amen. Abbiamo bisogno di purificare, cambiare i nostri pensieri. Carta e penna ci vuole, matita e carta. O matita o penna, quello che vuoi. Tu che vuoi, matita o carta? Matita o penna? Scrivi. Scrivi quali sono i pensieri. Scrivi quali sono i pensieri che ti affliggono, che ti creano problemi. Scrivi. E dov'è la sede delle lotte? La guerra. Ognuno di noi, chi si sente in guerra? Chiudete i vostri occhi, senza che... Chi si sente in guerra dentro, guerreggiato, cioè tensione dentro? Chiudete i vostri occhi, alza la tua mano. Chi si sente combattuto dentro? Lotte. Ti dico cosa dice la Scrittura. Romani 7, versetto 22. Me lo metti, Josh? Romani 7, versetto 22. Infatti io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore. Ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge, del peccato che è nelle mie membra. Leggiamo una traduzione più, un italiano più fluente. Nel mio intimo io sono d'accordo con la legge di Dio, ma vedo in me un'altra legge, quella che contrasta fortemente la legge che la mia mente approva e che mi rende schiavo della legge del peccato che abita in me. Sembra una confusione, ma non è una confusione questa. Cioè sta dicendo l'Apostolo Paolo che la guerra è tra il cuore che crede nella legge di Dio e che vorrebbe praticare la legge di Dio e tra la legge che abita nel corpo, nelle membra, che guerreggia contro. Quindi è normale. Cioè, se sei guerreggiato è normale. Quindi non è anormale. Quindi chi ha alzato la mano non è anormale, è, come dire, è la vita cristiana. Cioè significa che ci sono le due leggi sempre, due nature. Queste due leggi vengono perché ci sono due nature. La natura dello spirito, della legge che uno accetta, crede, e poi c'è la legge quella che abita nelle membra, nella natura umana. E dice, quella è la legge del peccato. Queste due leggi creano contrasto. Dice, ma fate piano, io ho vinto il mondo, ha detto Gesù. Amen. E che bisogna fare? Bisogna fare le scelte giuste, fratelli. Efesini 4, versetto 23. Dice, lascia che lo Spirito cambi il tuo modo di pensare e ti trasformi in una nuova persona. Perché sei stato creato per essere come Dio. Cioè, in Efesini è scritto così, che lo Spirito Santo, Dio lo ha mandato affinché cambi, trasformi la nostra vita. Chi è che può fare questo? Non è una seduta che stiamo facendo davanti a un medico, no. Noi siamo davanti alla presenza di Dio. E lo Spirito Santo, se noi lo facciamo operare e crediamo nella sua parola, egli ha il potere di cambiare e trasformare i pensieri e di filtrare i pensieri negativi. Tipo i filtri all'osmosi, quello dell'acqua. Via. Dice, se il tuo pensiero, Romani 8:6, se il tuo pensiero è controllato dal tuo vecchio natura peccaminosa, questo porta alla morte. Vedi? Il pensiero sottoposto alla natura di peccato porta alla morte. Cioè, quindi si vive la morte. Dove si vive? Qua. Quando uno si sente, diciamo, senza speranza, non c'è futuro, negativo. Io ho parlato, ho visto che alcune a volte entrano in questa fase, ne ho visti tanti, e vedono negativo. E dov'è la morte? È dentro qua, nella mente, e nei pensieri. Perché è la legge, perché la mente è sottoposta alla legge della carne, della natura di peccato. Perché nella carne significa, nella natura spirituale umana, abita il peccato. Cioè, per liberarci da questo, Dio ha dovuto mandare Gesù Cristo. Voi capite quanto è forte e quanto è impregnante nella nostra vita questa forza spirituale, che Dio Padre ha dovuto mandare Gesù Figlio sulla terra, ha dovuto morire sulla croce per vincere questo dominio su di noi. Capisci? You understand? Cioè, questo dominio negativo del peccato su di noi è così forte che per essere vinta può essere solo vinta da Gesù Cristo. Non c'è altro. Anticamente Dio aveva stabilito dei sacrifici di animali perfetti, eccetera, ma non è stato possibile, perché il sacrificio di animali, di bestie, non possono pagare il prezzo del peccato, cioè la natura di peccato è così forte che è dovuto venire un uomo perfetto, ha vissuto come uomo perfetto, ha dovuto vivere come uomo perfetto. Che non è che è venuto e l'ha fatto subito, ha vissuto nella perfezione, ha compiuto il vecchio patto. Cioè, che cosa ha fatto Gesù? Il vecchio patto, il Vecchio Testamento, era sulla legge, era un patto con promessa. Dice, se tu metterai in pratica, io farò per te. E là nessun uomo è stato capace. Allora è venuto Gesù, ha vissuto, ha mostrato nella sua vita la perfezione. Ha vissuto 33 anni. Al 30° anno è entrato nel ministero, ma lui ha vissuto nella perfezione e come uomo perfetto ha pagato, come l'agnello di Dio, per i peccati di ognuno. E quindi il dominio del peccato è vinto da Gesù Cristo. Ed è vinto dove c'è fede. Dove c'è fede nell'opera di Dio? Io credo, I believe, il peccato. Cessa in tutti i modi. Cessa. Poi tiriamo anche lo sciacquone. Lode Gesù Cristo. Però ci dice l'Apostolo Paolo che lui ha vissuto una vita, lui ha compreso, lui non era uno psicologo, non era laureato a Yale o a Oxford. Lui ha vissuto una vita e ha scritto la maggior parte del Nuovo Testamento. Sai che ha scritto? È uno di quelli che ha scritto su questa lotta della mente, una lotta spirituale. 2000 anni fa. Oggi la scienza conferma tutte queste cose. Io cito la scienza perché dico, io ho fatto degli studi. Ho predicato sulla mentalità, sulla mente, sui pensieri, sulla neurogenesi della formazione del pensiero. Ma è tutto collegato. Il pensiero poi produce, come dire, il percorso. Il pensiero produce un percorso neurale dentro e forma la mente. È come un prato verde, tu cammini sempre nello stesso percorso, poi si vede che c'è il percorso. Il pensiero, più pensi un pensiero, più si crea un collegamento. E quando noi ragioniamo, utilizziamo, la mente utilizza questi percorsi. E sai che la scienza che cosa ha scoperto? Che la mente umana è piena di percorsi errati, si chiamano in scienza bias cognitivi, cioè noi abbiamo a livello di cognizione abbiamo tanti, come dire, percezioni personali, la scienza dice con errori, quindi l'errore, capito, è alla radice, è il fondamento. E quando dice l'Apostolo Paolo, capitolo 12, dobbiamo cambiare. Noi veniamo trasformati mediante il rinnovamento della mente, perché è il filtro principale, i pensieri per essere trasformati e vivere la nuova natura. Oggi per esempio nello sport, nel calcio, lo dico sempre, la prima cosa oggi che fanno, lavorano sulla mentalità dei giocatori, delle squadre. Il Signore a noi ha detto dobbiamo cambiare mentalità. Cioè significa cambiare pensieri, i pensieri negativi, via, pensieri di odio, di rancore. Per esempio, nelle relazioni, io ho visto le aspettative. Sai quando si incrinano e ci sono le afflizioni nei rapporti? Siccome ci sono aspettative, noi mettiamo aspettative, le aspettative sbagliate poi creano afflizione e rotture nei rapporti. Però noi guardiamo Gesù, lui che aspettativa aveva nei nostri riguardi? I suoi discepoli, quelli che lui ha chiamato apostoli, sai che hanno fatto? Lo hanno rinnegato. Alcuni lo hanno tradito. E rinnegato, quando Pietro dice che lui l'ha rinnegato, poi non si trova nessuno dei discepoli là. Significa che Pietro, la pensavano tutti come Pietro, se erano scappati, avevano paura, l'avevano rinnegato. No, dice, chi lo conosce a quello? Prima Pietro disse, no, io non ti tradirò mai. Pesciuzzo, gli ha detto, Pietro, tu, prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte. No, io, ma che dici? Io vado, prendo il diavolo per le corna e te lo porto qua. Ma il Signore, lode Gesù Cristo. Noi abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente, i pensieri, per poter vivere le promesse di Dio. Quelle promesse possono scendere su di noi, avere efficacia, se noi abbiamo i pensieri di Dio, se acquisiamo i pensieri di Dio, i pensieri della fede, i pensieri del bene. Lui ha solo pensieri di bene verso di noi. Sai quali sono i pensieri di Dio? Pensieri di bene. Pensieri di fede, fiducia. Fede significa fiducia. Se tu ci credi, tu ricevi. Che cos'è che impedisce? Una mente incredula, un cuore, una mente incredula impedisce di ricevere da Dio. Che cosa? Ciò che lui ha conquistato sulla croce. Lui ha conquistato per noi doni. Questa mattina egli vuole diffondere doni. Pace. Primo dono. Sai, il primo dono che Gesù vuole dare a tutti, peace, pace a te. Amen. C'è pace nel tuo cuore?
Amen.
Respira, pace, gioia.
Amen.
Gioia, perché noi la gioia la leghiamo forse alle vincite. La mia squadra ha perso, c'era una pubblicità, Stock 84. Perché noi siamo legati alle cose di questo mondo e quindi le gioie noi le leghiamo. Io quando ero a bicicletta, quando mi hanno regalato la prima bicicletta, era un azzurro metallizzato, bellissima. Poi è venuto uno, me l'ha presa, se l'ha buttata a terra, io... È la mia gioia. Ma la gioia oggi, che... Perché se mettiamo le aspettative nelle cose di questo mondo, ci sarà, sai che cosa? Come dire, verranno meno le aspettative e ti sentirai afflitto. Piangerai. Se tu hai aspettative, dicevamo prima, Gesù che aspettativa aveva sui fratelli? Egli è venuto per dare, non si aspettava di ricevere, cioè la sua vita non era improntata sul ricevere, ma era sul dare. Amen. Capite che noi dobbiamo improntare la nostra vita sul dare. Dare la nostra vita al Signore, dare il nostro tempo, dare al prossimo, dare ai nostri fratelli quello che noi riusciamo, quello che possiamo, ma è sul dare, non solo aspettarsi di ricevere. Capito le aspettative? Per esempio, se la chiesa cresce, è chiaro che il pastore non riesce a salutare tutti. Se io vengo, no, posso salutare tutti, come faccio? Materialmente è impossibile. Se tu ti affliggi perché il pastore non è venuto a salutarti, è chiaro che hai messo un'aspettativa sbagliata. Dico questo per, intanto per giustificarti. Mi butta avanti. Sono onesto, giusto? Hai visto? Il pastore è onesto. Ma materialmente è impossibile, capisci? Quindi l'aspettativa verrà meno e quindi si creerà un'afflizione. Non ti devi creare questi tipi di aspettative. Devi ragionare aspettative da Gesù. Chi è il remuneratore? Gesù, per lui il Padre, pure per noi. È il Padre che provvede attraverso Gesù. Quando fai un lavoro, un servizio, ma tu se ti aspetti qualche assegno, andrai in palla. Se fai un servizio per il Signore, ti devi aspettare che Lui è il remuneratore. E chi ha questa fede riceve dal Signore. Riceve pace, gioia, benedizione, protezione familiare, protezione sui figli, protezione sul lavoro. Questa mattina ha pregato Tola per l'offerta, perché l'offerta ha a che fare con assicurare la benedizione di Dio, la protezione sulla nostra vita, soprattutto finanziaria. Dice, tu vuoi una vita? C'è un passo in Proverbi, Tola, dove sei? Me lo leggi? Quello dei Proverbi dove dice quello dà e riceve sempre, l'altro, Tola, tu c'hai una voce forte, dai. Dice, uno che dà si arricchisce sempre di più. Poi?
Un altro trattiene ciò che dovrebbe dare e soffre solo il
dolore. Dice, poi c'è l'altro che umanamente è più furbo nel rapporto con Dio. Dice, no, io do di meno. Però è sempre nel bisogno. Cioè, si trattiene quello che è di Dio, però tu lo vedi, anche se ha di più, no, materialmente, a livello economico, ma ha di meno perché non ha la protezione di Dio, perché è Lui che protegge dalle bestie dei campi, dallo sterminatore, dalle malattie, dalla maledizione. Sai chi è che ci protegge? Gesù Cristo. Tu hai bisogno di protezione? Fatti un'assicurazione. Ti dico la compagnia. Ti dico il titolare della compagnia, Gesù Cristo. Tu pensavi che era un'altra compagnia, dici, ma chi è il promotore? Allora, il promotore è il pastore e tutti quelli che ci credono. Quindi se tu ti vuoi fare questo tipo di polizza, parla con quelli che sono vicini a me, che loro conoscono la materia. Lode Gesù Cristo. Quindi, quali sono le scelte quotidiane? Andiamo sul pratico. Io sono una persona pratica. Chi mi conosce sa che io sono pratico, pragmatico. Quello che ricevo lo devo mettere, come dire, a frutto. Quindi chi viene qua e mi trova durante i giorni mi vede sempre che ci inventiamo qualcosa. Ora, quando è che inizia la colonia? 13? Bene. Signore, vi benedica nel nome di Gesù. Quindi, al 13 noi qua avremo bambini che scorrazzeranno, sentiremo musiche. Quindi arriveremo la mattina con il benvenuto della musica. No, mi piace, mi piace. Devo fare, per reimpostare, resettare la mente, che devo fare? Devo fare delle scelte. Devo nutrire la mia mente con i pensieri migliori. Cioè, la tua mente la devi nutrire. dare. Tu che fai? Io ho letto statistica che oggi noi, persone normali, siamo esposti a 10.000 messaggi pubblicitari al giorno. Cioè noi siamo bombardati peggio dell'Ucraina. Bombardati da messaggi. E nei messaggi pubblicitari, sottofondo, sai che cosa c'è? Qual è il messaggio di fondo che dice: quello che hai non ti basta. Su questo, quello che hai non ti basta. Non puoi essere felice se non ti mangi questi biscotti. La mattina, vuoi essere felice? Vuoi avere un sorriso? Vuoi... Poi c'è quello della vacanza, quella della crociera, che prima ci facevano vedere la pubblicità di quando tornavano, che piangevano. Hanno capito, dice, ma se questi piangono non vanno, perché voi piangono. Perché dice, dopo che finisce la crociera, questi piangono. Ora l'hanno cambiata. Perché le cose di questo mondo durano un tempo. E le aziende pubblicitarie che vendono le pubblicità, le nostre, come dire, defezioni mentali, cognitive, le conoscono molto bene. E loro lavorano su quello. Ma non sanno che il Signore ha provveduto per noi. Che Dio ha provveduto per noi. Per mettere uno scudo, una difesa. Sai che possiamo fare? Dice in Filippesi capitolo 4, versetto 8, dice: fratelli e sorelle, riempite le vostre menti di pensieri veri, nobili, giusti, puri, belli, ammirevoli. Pensa a cose eccellenti che vale la pena di lodare. Dice, quali sono, devono essere i nostri pensieri? Pensieri buoni. Dice nei Proverbi, guarda qua, nei Proverbi dice così: una persona saggia ha fame di verità, mentre lo sciocco si nutre di spazzatura. Vedi, leggi le scritture, è tutto scritto nella Bibbia. Qua dentro c'è la Bibbia pure. È tutto scritto qua. Leggilo. Io posso essere sia saggio o sciocco. Vedi che dice la scrittura? Tu puoi essere o saggio o sciocco. Che vuoi essere tu? Non lo so. Che vuoi essere?
Saggio.
Non ho sentito.
Saggio.
E non fare lo sciocco. Se vuoi essere saggio, non fare lo sciocco. Le persone hanno bisogno non solo di pane per la loro vita, così dice Gesù, ma di ogni parola che procede dal Padre. Sai qual è il nostro nutrimento? Le parole, i pensieri che vengono dal cielo. Tu vuoi nutrire la tua mente? Inizia. Io ho insegnato ai miei figli a leggere le scritture. Oggi hanno superato i 18 anni, quindi quando qua da noi in Italia si arriva ai 18 anni, ora... Dice, papà, ora decido io. Sino ai 18 anni, noi... Tutte le mattine, tutti i giorni, tre capitoli. Perché la lettura, dice, un passo biblico, è un lavacro. La lettura è un lavacro. Lavacro significa... il lavacro era posto prima di entrare nel luogo santo. Il lavacro era per la purificazione del sacerdote. Cioè, la lettura ha un certo senso di purificazione, ci purifica il cervello. Se tu hai bisogno che sei impallato, pensieri, perché il mondo ti stimola con pensiero negativo, io ti consiglio, leggi la Bibbia, prenditi la Bibbia, se vuoi un piano biblico, vai sul sito della Chiesa e ci sono i piani biblici e ti leggi la Bibbia. È una delle cose che si può fare. Bisogna nutrire l'anima. Dice, l'erba appassisce, Isaia 40, versetto 8, e i fiori cadono, ma la parola del nostro Dio rimane per sempre. Dice, questo mondo e ogni desiderio che le genti desiderano in questo mondo scompariranno, ma coloro che fanno la volontà di Dio vivranno per sempre. Prima Giovanni 2. Mi interessano più, come dire, le cose temporanee di questo mondo, perché noi possiamo scegliere tra le cose temporanee di questo mondo e le cose eterne. Vi dico cosa dice la Scrittura in merito a questo. Lo dice Gesù, Giovanni 8, versetto 31, se perseverate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli. Allora conoscerai la verità e la verità ti renderà la verità ti renderà libero. Qua e qua. È bisogno di libertà nella mente? È bisogno di libertà nella mente? Presta più attenzione alle cose di Dio. Non sto dicendo che non dobbiamo leggere le notizie. Io sono uno che legge le notizie, legge i giornali, ascolta. Però poi sento il bisogno di una purezza. Cioè che se accende la televisione, ogni canale, poi sembra che si mettono d'accordo, ti sparano queste notizie negative, e là è successa una strage, e là cioè tu alla fine sei distrutto. Capisco, è cronica, dice, ma è cronica, signore, certo che è cronica, è buono. Ma ho bisogno io di essere rianimato, fratelli, io non lo so voi. Io ho bisogno di vita, io ho bisogno di vivere, di combattere tutto ciò che è negativo. Non so quanto tu... Oggi... Noi abbiamo smartphone che ci dicono quanto tempo noi stiamo sugli smartphone. Tutte queste notizie poi vengono vendute a società che poi creano pubblicità. Perché non solo vedono quello che tu guardi, cioè vedono tutto. Addirittura ci sono dei... E io questo l'ho scoperto nella televisione. C'era un programma, io poi l'ho capito, ho detto, ma che programma è questo? Che c'è un programma che ascolta, che c'è il microfono ora anche nei TV, nei smart TV, anche nei cellulari c'è il microfono. Non so se ti è mai capitato di parlare di qualche argomento e dopo ci sono pubblicità su quell'argomento tuo. Dici, ma sta ricerca non l'ho mai fatta. Ti ascolta, ti spia, il mondo ti spia, cioè il business, le pubblicità, noi siamo spiati. Se non andiamo alla presenza di Dio per essere lavati, purificati, fortificati, il mondo ci risucchia tutto e poi ci spedisce neanche solo le ossa, poi trita pure le ossa. Cioè il mondo è così, non lascia niente. Vi leggo un versetto del Salmo 119, il 97 e il 147. Dice: oh, quanto amo le tue istruzioni, penso a loro tutto il giorno. L'altro dice: mi alzo presto per chiedere aiuto e riporre la mia speranza nelle tue parole. Se tu mi chiedi, dice, ma questo, come tempo, quanto lo devo fare? Sai che dice la Scrittura? Sai che dice il nostro Signore? Tutto il tempo. E noi abbiamo bisogno di questo collegamento, che non significa che i cristiani sono persone che... No, i cristiani sono luce di questo mondo e sale di questa terra. I cristiani portano luce e sono sale, significa sapienza, hanno un senso. Ma questo ci viene dal Signore, non è nella nostra natura. La nostra natura è negativa, è di peccato. È il Signore che ci rende luce e sale. Questa comunione con Lui, ma questo avviene attraverso un rinnovamento della mente, dei pensieri, un lavoro che va fatto sui nostri pensieri, sulle scelte che dobbiamo fare, perché poi i pensieri ci portano a scelte. Pensiero, scelta. Quindi scelta. Fai la scelta giusta. Ricordate l'inizio, il titolo. La scelta giusta migliora la tua vita. Torniamo all'inizio. Il titolo era: cambia, migliora con le tue scelte. Quindi la scelta giusta, corretta, ci rende migliori. O no?
Amen.
Lode Gesù Cristo. Vogliamo sostituire i pensieri negativi che peggiorano la nostra vita e che magari da tanto tempo stanno indirizzando la tua vita su qualcosa che non è piacevole? Noi vogliamo evidenziare, cioè io ti consiglio, fai questo lavoro, prendi carta e penna, scrivili. E scrivi poi: no buono, no good, non va bene. Questo pensiero mi distrugge. Dice: come lo posso sostituire? Col pensiero corretto. Chiama il tuo responsabile che te lo dirà. Se non è disponibile, scrivimi che ti mando io qual è il pensiero, quello giusto, il pensiero di Dio, e medita quel pensiero. Meditando quel pensiero, che cosa avviene? Tu crei un percorso positivo, tu crei un, in inglese, path, you know, you make a path. When you think, more you think, more you create a path, a pattern. Cioè si crea un percorso mentale di ragionamento. E quindi quando noi parliamo, parliamo con una forma mentis diversa. Lode Gesù Cristo. Ci vogliamo alzare, fratelli? Vogliamo ringraziare il Signore? Gloria a Gesù Cristo. Ora, chi sente, chi ha ricevuto, mentre sottofondo musicale, chi sente può pregare, può ringraziare il Signore. Alleluia. Se hai ricevuto, se la parola è per te, se senti di ringraziare, il grazie, il ringraziamento chiude il cerchio. Quando noi diciamo grazie, thank you God, sai che significa? Tu hai chiuso il cerchio. Il ringraziamento sigilla, è un sigillo sulla parola. E qua, affinché non vada via. Lode Gesù Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Ringraziare, ringrazio. Alleluia, Spirito Santo, Holy Spirit. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Ringraziare, ti voglio pregare, Signore, benedici tutta l'opera, tutti coloro che sono presenti, quelli che sono online, benedici tutti, metti la guarigione, la liberazione, guarisce e libera, sana, intervieni tu nei problemi, Signore, nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo, vi benedico nel nome di Gesù, pace a tutti, pace a voi.